fretta, andiamo via da qua. Sali, il mio cuore in gola, così non vedo più. Don't show up.
Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Venerdì 14 febbraio ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Che bello, oggi San Valentino,
sì,
viva l'amore.
Cuoricini.
Beh, dai, ci sta.
Ci stanno, ci sta.
Questo.
Ma tutto l'anno
tutto
ci stanno,
l'anno,
mi raccomando.
Bravo Maxone, l'amore tutto l'anno,
sempre.
Senza frontiere, come Poltronissima.
Lo diciamo sempre.
Lo diciamo
ed è
sempre,
vero.
Ed è vero. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.com. Polito.it.
Sempre qui dagli studi del Politecnico di Torino di Via Boggio 65A. Che bello parlare di cultura teatrale, ma non solo, all'interno di questa istituzione universitaria fantastica.
Ma certo, ma anche di amore. Io
è
vedo già
amore.
Il nostro regista,
è
il Ibernatore,
nostro regista, ma è
con
tornato.
Gli occhi a cuoricino.
Ma sono tornato Ibernatore, il nostro
per
Francesco.
San Valentino, hai notato?
Sì, perché da quello che io avevo capito era un po' un suo peregrinare continuo.
È un cupido.
E oggi un cupido, infatti lancia la freccia.
Lancia
il suo
frecce.
Cuore è già
bravo.
Stato rapito.
Ma speriamo.
Oggi davvero una puntata ricca, che come sempre insomma parleremo di teatro, di tanti begli spettacoli teatrali sparsi per tutta Italia.
È vero.
E quindi insomma facciamo partire il primo jingle, perché il primo ospite è già qua.
È già qua. Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
Caro Maxone, cari radioascoltatori, insomma, dal 17 al 19 febbraio va in scena al Teatro dei Servi di Roma, insomma, nell'ambito tra l'altro della stagione Fuori Classe, uno spettacolo molto molto bello, perché
molto,
è molto toccante e soprattutto arriva al cuore. Parliamo di My Life, uno spettacolo scritto e diretto da Mirko Corradini, e Mirko Corradini è
qui
in linea con noi. Ciao Mirko,
ciao,
benvenuto.
Sì, ciao,
ciao carissimo.
Ciao,
che piacere.
È un grande piacere
qui a Poltronissima.
Anche per me, certamente.
Allora Mirko, uno spettacolo, dicevamo, molto molto toccante,
sì,
molto, che arriva al cuore, perché si parla di vita,
sì,
si parla
di amore, di amore nel senso più ampio del termine.
Raccontacelo un po', Mirko.
Guarda, è uno spettacolo che parla di queste tre cose, di vita, amore e morte.
Certo.
La storia è molto molto semplice, e probabilmente proprio perché è semplice, molto toccante. Un uomo, lo stesso identico giorno, scopre che sua moglie è incinta, quindi la vita, ma scopre anche di avere un tumore in fase terminale.
Certo.
E quindi la morte.
Certo.
E in prima battuta la prima cosa che si dice è tu morirai, non è il discorso del medico, e non ci sono sorprese, e non vogliamo, questa persona sa che è destinata alla morte.
Certo.
E quindi passerà tutti i mesi successivi a combattere con quello che è la vita, la nascita, con la morte in un equilibrio. Poi lui decide di lasciare dei messaggi al figlio per quando crescerà, dei messaggi per quando avrà un anno, per quando ne avrà due, per quando ne avrà quattro, per quando ne avrà cinque. E per accompagnare il figlio anche senza la sua presenza, ovviamente, e anche combattendo con il fatto che sa che la moglie si rifà la vita e non vuole essere presente per negare la nuova vita alla moglie, vuole essere presente per il figlio.
Certo.
E quindi tutto quello lavora su questo equilibrio, che raccontato in questo modo sembra uno spettacolo da doversi in drammone, no? In qualche modo. Invece in realtà è uno spettacolo commovente, uno spettacolo dove si parla di, dove non posso dire che non si piangerà, o comunque l'obiettivo non è quello, però è affrontato con la vita che inizia sempre sulla morte, anche se lui morirà, non è un segreto, perché è il modo in cui affronti la morte che la fa diventare vita.
Sì, molto bello questo messaggio, Mirko,
sì,
molto bello.
Ed è proprio lì la chiave, l'amore, per trasformare la morte in vita.
È questo.
Infatti è una bellissima chiave.
Si parla di emozioni umane, di emozioni forti, coinvolgenti, e credo che la dimensione del teatro aiuti anche ad affrontare una tematica come questa, Mirko,
certo,
vero?
Certo, perché gli attori sono lì con te, sì. E se gli attori sono bravi ti fanno stare insieme a loro sul palcoscenico. Il teatro che funziona è quando vai a casa e dici: mi sembrava di essere lì con loro, mi sembrava un amico, mi sembrava sì. Il figlio, mi sembrava... E quando c'è questa vicinanza, il teatro non funziona, altrimenti il problema, che sia questo o qualsiasi altro spettacolo, deve essere così. E in questo spettacolo quello si cerca di fare, ovviamente, no? Poi l'abbiamo
sì.
fatto tante volte, quindi mi viene da dire, statisticamente siamo riusciti a farlo, sempre. Poi il bello del teatro è anche quello, che non sempre è uguale all'altro.
Eh beh, è vero, cambiano anche gli spettatori, quindi
certo.
Oddio.
Certo.
Ma gli attori, siete sempre voi, siete bravissimi, e quindi lo sappiamo che i messaggi arrivano molto chiaramente.
Ma poi devo dire, il Teatro De Servi, insomma,
sì.
ci ha abituato nell'ambito di questa bellissima stagione fuori classe che noi abbiamo a inizio anno.
Abbiamo aperto
sì. perché ci fa piacere questo connubio Piemonte, Lazio, in particolar modo col Teatro De Servi, perché c'è una programmazione sempre variopinta
attenta.
E attenta a quelle che sono anche le esigenze del pubblico, e questo ci piace molto,
soprattutto in questa stagione fuori classe.
Sì, sì, bravo,
qua,
Mirko.
No? Perché loro hanno la stagione loro,
sì, infatti,
quella più lunga,
infatti,
che lavora sulla commedia, ma queste sicuramente vanno a cercare anche altri linguaggi. È molto bello, indubbiamente. Insomma,
sì.
È una cosa che ho apprezzato molto del Teatro di Servi.
Infatti, io volevo chiederti anche una cosa. Insomma, noi abbiamo parlato di vita, abbiamo parlato di morte, e l'amore, nel senso più ampio del termine, come chiave per poter passare da una all'altra, cioè per passare verso la luce. E questo messaggio, io trovo che sia importante non solo in questa occasione, ma per tutti gli spettatori, per vivere la vita quotidiana al meglio, credo. Vero?
Sì, indubbiamente ed è con l'amore che lo fai, no? Si dice
sì.
sempre che meno chi vive bene, chi vive tutta la vita come se fosse l'ultimo giorno.
Però pensa come se non dovessi morire mai, vero Mirko?
Bravissimo. È proprio questo che devi fare, perché altrimenti butti tutto, faccio questa cosa perché tanto chi se ne frega, no?
Sì.
Invece di non lasciare perdere niente, al 100% il giorno, ed è quello che fa Bob, che è il nome del personaggio,
sì, certo.
In questo mondo qua, dovendo affrontare soprattutto all'inizio dello spettacolo la paura della morte, perché comunque c'è un sano egoismo in quel momento lì, perché
sì.
si trova davanti la moglie incinta,
sì.
dice: io non potrò vedere il nostro figlio.
Certo.
È quella frase spacca dentro, no, in qualche modo.
Sì.
Molto.
E poi piano piano, grazie a lui, grazie a lei, al rapporto con lei, trova la sua strada. Prova qual è la strada anche in quel momento lì.
Mirko, senti, ma come nata, visto che l'hai scritto anche tu
sì.
questo testo, come è nata l'idea? C'è stata un'esperienza personale vicino, insomma?
Sì, come tutto il teatro nasce da esperienze personali,
okay.
assolutamente, e l'esigenza, guarda, proprio l'altro giorno si parlava anche perché si fa teatro, c'è chi fa teatro perché si diverte, c'è chi fa teatro perché vuole interpretare i personaggi. Io faccio teatro perché voglio raccontare.
Bene.
E so raccontare solo ciò che vivo, no? In qualche modo.
Bene.
Ovviamente poi teatralizzi, cioè diventa
sì.
una cosa diversa,
sì.
non mi è successo quell'episodio lì, per
certo,
fortuna,
certo.
insomma.
Certo.
Però mi è successo una cosa molto vicina, mi ha fatto ragionare sul dualismo vita-morte, ecco, mettiamola così.
Sì, sì, si è trovato in quella situazione.
Certo.
E tu hai
se
fatto
poi pensi
bene.
Che questa è una cosa personale, sono papà da pochi mesi, per la prima
auguri,
volta.
Auguri.
Ecco, bello.
Ripari questo spettacolo è ancora più toccante, no?
Certo.
Perché
sì.
l'ho scritto e fatto prima di diventare papà, prima di pensarci.
Certo.
Ecco. No, molto molto bello, infatti, uh-huh. perché comunque pescando dalle tue emozioni riesci a comunque già trasmetterle a
sì,
noi
sì.
attraverso uh-huh. veramente la radio, uh-huh. e quindi un po' di invidia, ecco, per gli spettatori romani del Teatro dei Servi ce l'ho, Luca.
Sì, ma anch'io Maxone,
perché sono delle emozioni queste
sì.
e dei temi che comunque ti aprono la mente e ti rendono, secondo me, più positivo,
sì.
a prescindere.
E ne abbiamo bisogno in questo momento storico particolarmente. Senti Mirko, vogliamo dire anche chi c'è in scena, insomma, perché...
Sono, in scena c'è Lau Jesse, è un attore proveniente dall'Albania, molto, molto bravo, e noi sfruttiamo spudoratamente durante lo spettacolo, il concetto.
Bravo,
in modo, proprio bisogna sfruttarlo. E Emilia Bonomi, che è un'attrice trentina, molto molto, un'attrice che è in grado di mettersi a servizio dello spettacolo in un modo totale. E questo non sempre succede, è proprio una caratteristica molto forte.
Ma da quello che sento, insomma, dalla tua passione, da quello che ci stai raccontando, sei una persona attenta, premurosa, quindi anche come regista, secondo me, hai dato le indicazioni giuste, pur lasciando spazio comunque all'interpretazione. Quindi questo è molto bello, Mirko, veramente.
Grazie mille.
Per la tua sensibilità, si percepisce attraverso le onde radio, quindi figuriamoci dal... live, insomma. E questo mi piace. My Life, devo dire, questo titolo bellissimo. Infatti a noi incuriosito molto. Poi insomma ringraziamo Maresa, perché come sempre nel nostro contatto ci sono belle produzioni, ed è bello questo inno alla vita, inno comunque all'amore, parlando anche di morte, perché bisogna cercare anche di in qualche modo fare una catarsi anche su questo, e questo testo lo fa, quindi lo complimenti, Mirko, veramente.
Complimenti, sì.
Grazie mille a voi.
Quindi insomma dal 17 al 19 febbraio al Teatro dei Servi a Roma, My Life, non perdetelo, perché veramente è uno spettacolo toccante a 360 gradi.
Vero.
Mirko caro, noi ti aspettiamo poi a Torino, quando vorrai, però mi raccomando.
Arriveremo anche a Torino, va benissimo.
Grazie. Allora Mirko, noi ti lasciamo con una bella canzone che insomma
sanremese.
Sì, è arrivata terza,
insomma,
Sanremo,
è arrivata terza con i Pinguini Tattici Nucleari e
molto
Ringo
Starr.
È vero che è bella, Mirko, e quindi ascoltiamo
anche noi.
Ringo Starr. Grazie Mirko,
grazie
Mirko. Un abbraccio.
Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale. Alla fine c'hai ragione tu, perché in un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, Ringo, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ringo. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. Perché in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Eccoci in studio, sempre poltronissima con Luca e Max. Sì? Devo dire, Maxone, fino a domenica 16 febbraio al Teatro Litta di Milano c'è uno spettacolo intenso, anche
molto
questo molto
intenso.
Emozionante, perché parliamo di Utoya, tra l'altro un testo di Edoardo Erba con la consulenza di Luca Mariani. Per la regia della grande Serena
sì.
Sinigaglia con Arianna Scommegna e Mattia Fabris. E adesso in linea con noi c'è proprio Arianna. Ciao Arianna, benvenuta.
Ciao Arianna.
Ciao a tutti, ciao. Un abbraccio grande, no. Che bello.
Molto bello, siamo molto contenti.
Molto. Sì. Allora Arianna, devo dire che questo spettacolo, come si legge anche nel comunicato, è anche un tentativo forte di fare memoria e denuncia senza
sì.
fare teatro civile. Io vorrei che ci raccontassi...
Infatti.
Questo testo,
questo dramma, infatti,
perché è un dramma
di Utoya,
esatto.
E di come lo rendete,
infatti.
Allora, non abbiamo, allora abbiamo, siamo partiti dal saggio di Luca Mariani,
sì,
Silenzio
sì.
sugli innocenti, che lui nel 2013 scrisse proprio narrando in maniera veramente molto precisa e
sì.
attenta alla vicenda.
Sì.
Non volevamo fare appunto un teatro di narrazione, allora abbiamo chiesto a Edoardo di scrivere proprio una drammaturgia dove non ci fossero né le vittime né l'assassino. Perché? Perché l'assassino ha già avuto fin troppa luce
sì.
dei riflettori
sì.
e le vittime perché sinceramente avevamo troppo rispetto per questi ragazzi. Ricordiamo che la vicenda narra la terribile strage che fece
sì, sì.
Il nazista terrorista Breivik
sì.
Che uccise questi 69 ragazzi
sì, sì.
che si ritrovavano tutti gli anni su quest'isola
in
Norvegia. Sono un gruppo di giovani laburisti
sì.
in realtà sono circa 500-600 ragazzi, e lui fece questa caccia all'uomo durata un'ora in un'isola dove erano presenti i ragazzi dai 14 anni ai 26 anni.
Sì, perché era un campeggio estivo quello.
Un campeggio estivo.
Vero?
Lui mise prima una bomba
sì.
a Oslo per
sì.
depistare, poi
e
armato
poi.
Fino ai denti andò su quest'isola.
Non volevamo
questo
paradiso nordico, mi piace evocarlo perché...
Sì, e poi
sì.
così, con questa lama
sì, sì.
che taglia questa idea di paradiso.
Sì, io dico un terrorista nazista nel senso, questo nuovo nazismo, nel senso che lui stesso si definisce così, perché
certo.
poco prima di mettere la bomba a Oslo, lui manda un comunicato a più di 8.000 indirizzi mail di un compendium che scrive lui di 1.500 pagine. In queste 1.500 pagine lui
sì.
Diciamo fa questo progetto, il suo progetto politico di eliminare tutti gli immigrati, in particolare i musulmani, e poi all'interno cita tutte le forze amiche dell'estrema destra in
sì.
Europa presenti, e diciamo che quello che lui un po' aveva previsto, chissà in che maniera,
sì.
si sta negli anni realizzando, perché dal 2011 a oggi in realtà veramente tutte le forze di estrema destra si stanno unendo in un grande diciamo movimento comune.
Sì, infatti. Infatti.
E quindi dicevamo, sono tre coppie di personaggi che raccontano la storia. Sono
ecco.
due genitori che mandano la figlia sull'isola,
sì.
due poliziotti che sono sulla riva di fronte all'isola di Utoya, perché
sì,
ricordiamo
sì.
l'isola di Utoya è all'interno del lago Tirifjorden in Norvegia,
sì.
Non lontano da Oslo, e poi una coppia di contadini che ha la fattoria a fianco a quella che aveva preso in affitto Breivik.
Ecco.
E sono tutti i dati che noi diciamo, sono tutti reali, nel senso che non abbiamo inventato una virgola di quello che diciamo, ma sono un po' raccontati in maniera appunto drammatizzata
sì.
da Edoardo Erba per riuscire insomma a rendere teatrale questo racconto.
Sì, e sono visuali su questo fatto,
sì.
diverse dalla narrazione, come dicevi tu, pure semplice di un fatto di cronaca.
Sì, sì, perché questa storia all'interno una specie di cortocircuito e noi questo volevamo un po' raccontare. Okay. Ecco. Che cosa succede? Quest'uomo è uno di noi, cioè non è il nemico che viene da fuori a uccidere l'Occidente.
Riconoscibile, diciamo.
No, è uno bianco, nordico, come noi, una persona qualunque, neanche chissà quali particolarità. Quindi questa cosa qui è la cosa più inquietante e la cosa anche che è stata un po' più rimossa, perché è stato un po' rubricato come il matto che uccide i ragazzi, no? È molto diverso dalla Bullying for Columbine.
Hai ragione.
Questo è stato un progetto ben organizzato, affittare una fattoria per anni per potersi permettere di comprare del fertilizzante per fare una bomba, c'è uno studio dietro che non mi sembra una cosa per niente improvvisata,
assolutamente no.
E questo cortocircuito vive all'interno dei conflitti delle tre coppie, cioè la coppia di genitori dove c'è il padre che ha voluto mandare la figlia sull'isola e la madre che era contraria. Quindi c'è il conflitto nel momento in cui succede la strage, il conflitto tra i due poliziotti, c'erano veramente due poliziotti al molo di Utvika che dista 500 metri dall'isola, quindi loro sentivano gli spari ma non potevano intervenire perché non avevano gli ordini. E quindi il conflitto è: intervengo o non intervengo, cioè rispetto la legge o non la rispetto in un momento così critico, perché c'è stato un problema grosso, la polizia ci ha messo un'ora ad intervenire su quest'isola e lui ne ha uccisi 69, ne ha uccisi uno al minuto praticamente. E questa cosa per la Norvegia è stato un dramma atroce, perché i loro stessi figli, quindi anche questo problema, e la coppia dei vicini di casa che vedevano questi movimenti fatti da quest'uomo strano, chiuso, solitario, ma facciamoci fatti nostri. Cioè meglio stare a casa propria,
girarsi dall'altra parte, far finta che tutto vada bene, quando invece magari qualche cosa già non andava bene,
che magari si poteva così prevenire, no?
Esatto.
Se il tumore tu ce l'hai dentro, qualche sentore ce l'hai. E quindi come lo riconosci, cosa fai? È una domanda quella che fa il teatro, non può dare delle risposte, però sono domande che ci sono urgenti.
Sono delle riflessioni di cui abbiamo bisogno, perché credo che il teatro abbia anche questo scopo. Voi per carità non volete parlare di teatro civile, però secondo me, guarda, in questo caso lo fa anche un po', perché abbiamo bisogno di sensibilizzare le persone per costruire anche un mondo migliore, un po' come dice anche la regista leggendo anche una parte del comunicato,
della presentazione,
per lasciare anche un mondo migliore per i nostri figli.
Infatti
credo che sia fondamentale.
Noi diciamo che non vogliamo fare assolutamente non vogliamo fare teatro civile, ma io adoro il teatro civile.
Ma lo so, voi lo dite perché voi siete, come dire, sempre modesti, però invece noi diciamo che in questo caso è un bel esempio di teatro civile, perché arrivano dei begli insegnamenti, anche se so che non è nella vostra intenzione, però noi di Poltronissima lo diciamo per questo messaggio.
Fate riflettere su ciò che ognuno di noi
può
e deve fare nella sua quotidianità, non come una sentinella o come un guardiano di quartiere, ma deve praticamente sensibilizzarsi a capire che qualcosa non va e in qualche modo reagire, reagire già in quel momento,
alzare anche un
po'
più le antenne, perché alle volte siamo un po' indifferenti anche a situazioni tragiche che
ci nascondiamo.
Però anche nei fatti di cronaca senti sempre, no? Delle volte delle situazioni dici: ma com'è possibile che uno non se ne sia reso conto?
Si gira dall'altra parte.
Ecco, bravo. Evitiamo. E questo, secondo me, questo spettacolo Utoya, secondo me, ha anche questo scopo molto bello. Lo diciamo noi, ripeto, anche se non è nelle vostre intenzioni, però sono sicuro che il pubblico intelligente e preparato
apprezzerà questa visuale insolita di un fatto di cronaca che avete dato voi.
Grazie di cuore.
No, bravi voi, bravi soprattutto ad aver creato questa grande empatia. Tra l'altro, insomma, so che ieri ci sono stati gli incontri appunto anche con Luca Mariani,
con Luca Mariani. Alla fine dello spettacolo noi cerchiamo sempre di scambiare col pubblico, sì, anche solo un pensiero, perché sì, questa cosa qui è importante, no, perché veramente è stata una vicenda che, della quale sì, qualcuno lo sa, però è stata veramente un po' non molto ricordata, eppure è una strage terrificante, no, per la Norvegia, no, forse è la più grande.
No, infatti io devo dire, a noi personalmente ci ha toccato leggere questo comunicato, sì, e volevamo, sì, attraverso il nostro programma poterne parlare, perché è importante, è veramente fondamentale farlo, perché
sì,
altrimenti...
Perché non è lontana la Norvegia.
No, no.
Perché
no,
non è,
no,
lontano,
no,
quello, no, che voi raccontate.
No, esatto. E questo...
No.
Quindi,
no,
insomma...
no, anzi, soprattutto la scrittura di Edoardo vuole proprio anche avvicinare il discorso, perché tante volte appunto tu pensi che la cosa sia lontana, sì, che non c'entra niente con, no, noi, certo, ma in realtà i semi di questo nuovo nazifascismo sono presentissimi. Lui,
molto,
nel Breivik, nel suo compendio, sì, cita partiti politici in Italia che adesso poi sono arrivati al 30%, quindi non,
sia,
non è una cosa che non ci appartiene, ci appartiene come, cita
come?
Nomi di politici anche,
Arianna,
amici.
Stai dicendo degli aspetti molto, delle riflessioni importanti che anche noi in Italia dovremmo fare attenzione,
dovremmo
riflettere molto, perché sono messaggi,
sì,
importanti,
perché
io...
non siamo,
no,
in un reality,
no, no,
la,
no,
realtà,
no,
è altro,
no, no, no. E io ringrazio ancora una volta tanto il Teatro Litta, perché
sì,
ha sempre delle produzioni all'avanguardia,
sì,
delle produzioni,
sì,
che come dire, scuotono il cuore,
scuotono
la testa,
e osano,
ci scuotano,
e
osano, evviva, evviva veramente,
evviva. Grazie,
e poi ci
grazie
sono persone
ricordo
come voi, insomma, devo,
sì,
dire Arianna Grande, anche Mattia Fabris, che abbracciamo, perché osate, e c'è un bel connubio anche tra voi,
sì,
vero Arianna?
Sì, anche perché poi noi per 10 anni abbiamo gestito il Teatro Ringhiera, adesso sono 3 anni che siamo nomadi e quindi ringraziamo moltissimo tutti i teatri che ogni anno dal 2017, quando hanno chiuso il Teatro Ringhiera, ci ospitano,
sì,
tutti,
sì,
gli anni. Questo è veramente importante, è una grandissima dimostrazione di solidarietà,
vero,
e di attenzione nella,
bello,
città.
È vero.
Bello, bello,
sì,
grande.
Anche il Teatro Ringhiera è stato,
sì,
accolto,
sì,
da tutti quanti,
sì,
a braccia aperte.
Sì, sì, sì,
e sono,
sì,
molto contento.
Ci fa veramente, sì, piacere. Allora, fino a domenica 16 febbraio a Teatro Litta, Utoya, non potete perderlo. Veramente,
assolutamente.
È uno spettacolo che arriva anche questo al cuore e alla mente.
E volevo dire anche,
dimmi,
che sabato 15 ci sarà l'incontro dopo lo spettacolo
con
Edoardo Erba e,
sì,
Isabella Merzago, che è la docente di,
sì,
Edoardo Erba, l'autore del,
sì,
testo teatrale,
sì,
e Isabella Merzagora,
sì,
è la criminologa, docente,
sì,
all'Università,
sì,
di Milano.
Cavolo.
Che appunto ci aiuterà nella distinzione fra follia criminale politica e follia criminale, diciamo, più
diciamo,
meno legata,
sì,
al,
sì,
al discorso politico. Per cui, insomma, questo confine,
infatti,
tra il matto, che ovviamente lui è un matto, però laddove la follia diventa organizzata politicamente.
E la, la psichiatria non basta più,
no,
infatti.
No.
No.
Arianna, devo dire tanti complimenti ancora,
sì,
da
ancora
parte nostra.
Tantissimi.
Qui noi, sai, la radio ce l'abbiamo all'interno del Politecnico di Torino, quindi insomma siamo,
sì,
in un ateneo.
E quindi è bene,
quindi
parlarne.
Ci piace parlare, perché il nostro pubblico anche di studenti,
infatti,
ma non solo, deve sapere tutto questo. Quindi grazie di cuore di essere stata con noi. Ti abbracciamo.
Grazie,
ti aspettiamo.
Grazie.
Vienici poi a trovare a Torino. Dai,
assolutamente.
Non siamo,
tra l'altro torno a Torino col Macbeth. Se volete,
allora. Allora.
Allora.
Due settimane.
Allora. Volentieri. Con grande piacere.
Con grande piacere.
Ari, veramente. Tanto,
certo,
il numero ce,
sì,
l'abbiamo,
sì,
con grande piacere. Grazie di cuore, Arianna, di essere
stata
con noi.
Un bacione.
Un bacione grande.
Grande.
E noi la lasciamo con una bella canzone.
Ancora
Sanremese. Ancora
Sanremo,
e sì, giusto.
Parliamo di Levante, con,
sì,
Tiki Bombo.
È vero, ascoltiamoci. Grazie Arianna, un bacio.
Grazie.
Un bacio a tutti.
Ciao, tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom. Mei, tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più, è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portare con sé, giù con sé, laggiù, tra cani e porci, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé, giù con sé. della classe, femminuccia vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce e poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo accolta, troppo assorta, quella gonna è corta. Mai più e meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé. No, 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 noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, 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 noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Siamo chiesa aperta tarda sera, siamo noi. Na 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 na, siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. Na 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 na, siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, sempre poltronissima con Luca e Max. Devo dire che insomma debutta alla grande dal 18 al 26 di febbraio al Teatro Trastevere di Roma, uno spettacolo bellissimo che noi amiamo particolarmente, Come tre ringhe, insomma, di Marco Falaguasta e Mauro Graiani. La regia è di Leonardo Buttaroni, ci sono tre ringhe pazzesche e io devo dire con grande piacere presento Cristian Galizia, Olimpio Pingitore, Gian Lorenzo Tennenini e anche Leonardo Buttaroni. Ciao ragazzi, benvenuti a Poltronissima!
Ciao.
Mamma mia, che quartetto fantastico. Come state intanto? Tutto bene?
Tutto bene. Bene, pronti.
Devo dire prontissimi perché fra un po' debutterete alla grande e io vorrei che Leonardo, partiamo con te che ne hai firmato la regia. Tra l'altro noi questo spettacolo l'abbiamo visto qui a Torino un po' di anni fa. E questa bellissima storia di questi tre uomini che raccontano di loro stessi e vorrei che Leonardo, tu ci raccontassi un po' come hai diretto queste tre aringhe.
Allora, intanto siamo partiti da questo spettacolo che comunque è già divertente di per sé. Poi, come dire, ci abbiamo fatto un po' un lavoro di adattamento e anche perché per portarlo anche sulle mie corde registiche, visto che a me piace molto il movimento, ci abbiamo aggiunto un po' di turbinio di situazioni che accadono, sì. Cioè, nel senso che forse a differenza di prima dove era molto un teatro di parola, c'è anche un po' d'azione, diciamo così.
Ah.
Sì, abbiamo fatto un adattamento dove accadono delle cose molto particolari, insomma, sì. Ecco, abbiamo fatto una scenografia ad hoc per aiutarci in questa impresa. E poi niente, poi è tutto basato su questi tre matti attori che ho qui accanto che è tutto in mano loro.
E allora io partirei con Cristian. Dai Cristian, intanto come Eccomi. Stai Cristian, tutto bene?
Tutto bene, te?
Io devo dire assolutamente in forma e vorrei devo dire questo Delfinarium lo vogliamo un po' rappresentare visivamente ai nostri radioascoltatori.
Questo non è proprio il Delfinarium, perché questo è il Vaticano, il Vaticano di delfinato, delfinarium. perché qui c'è un delfino speciale, insomma,
c'è un delfino speciale
che nasce una volta ogni 100 anni.
È certo.
Delfino bianco. Bianco come il Papa.
La fumata però non deve essere così, dai, diciamo.
No, la fumata no, 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 oggi non l'ha trovata,
no, non ancora, devo dire. E questo è uno spettacolo che però, insomma, racconta di uomini, ma racconta di questi uomini però anche con personalità molto diverse. Com'è il tuo personaggio, Christian?
Beh, il mio personaggio, Nico, è un bonaccione, ecco. Cioè, è un classico omone, sì, anche grosso di stazza, come sono io, però buono, fondamentalmente buono, che si lamenta un po' di tutto, però ha sempre un sogno, cioè quello di poi avere una vita tranquilla, cioè lavorare per poi avere magari un futuro, magari nella sua villetta al mare, che si fa la sua bruschettina col pomodoro che coltiva lui, con che dentro c'è il sole, come dice il mio personaggio. Però, insomma, dalla commedia è un po' destabilizzato da quello che succede, perché non potrebbe andare come vorrebbe, insomma. Certo. Però è questo, insomma, è un personaggio buono.
È un personaggio buono che arriva comunque, che arriva al cuore. Questo ci piace.
Giocherellone, sì,
certo.
Sì.
Come tutti poi i personaggi, come dire, un pochino più grossi, poi alla fine hanno un cuore tenero. Non è un luogo comune, dai. Spesso poi l'aspetto, come dire, non è che scritturi completamente le persone. Tante volte vediamo dei personaggi così, poi alla fine sono dei teneroni. Sì. E tu sei così, Christian. Noi lo sappiamo, noi lo sappiamo.
Uno sacchiottone.
Un orsone come Maxone, che nel frattempo è in giro qua negli studi della radio. Speriamo che ci raggiunga. Ci ha abbandonato un attimo, però insomma aleggia qua all'interno dello studio. Olimpio invece, Olimpio Pingitore. Ciao Olimpio, come stai?
Ciao, molto bene.
Tu sei pronto alla grande?
Sì, siamo pronti.
Bene. E il tuo personaggio, raccontalo un po' al pubblico di Poltronissima.
Io sono Mariano. Sono il capo di questi tre uomini, siamo tre metronotte, sì. E sono un disilluso dalla vita, sia sul punto di vista affettivo, lavorativo e delle amicizie. Quindi sono uno che vede sempre tutto nero, però sono anche una persona buona alla fine. E lancio massime di vita così.
Come se piovessero, Olimpio.
Come se piovessero. Massime, direi, epitaffi.
Mamma mia, l'epitaffio, dai ragazzi, c'è da toccarsi a questo punto, scusate. E devo dire però, insomma, che anche il tuo personaggio è un personaggio comunque positivo alla fine, dai.
Sì, Olimpio, assolutamente.
Questo è importante.
Siamo tutti positivi,
ecco,
alla fine.
Buono. E Gian Lorenzo?
Eccolo.
Ciao Gian Lorenzo.
Ciao,
come stai?
Ciao, tutto bene, siamo sempre pronti. Qua diciamo, aspetta, no? Pronti, ok. Allora, diciamo, il mio personaggio, come lo senti? Perché tanto anche nella mia vita normale sono così, sono ansioso.
Eccolo. Sai che sei talmente ansioso che è arrivato anche Maxone.
Hai
qua
visto?
Con
noi.
È tornato.
È tornato.
Eccolo, ciao Maxone, bene.
C'ho un feeling con l'ansia.
No, perché era talmente ansiogeno anche lui che ha detto, no, aspetta che arrivo. Ecco, è arrivato anche Maxone.
Perché già mi ero stressato, perché lo vedevo troppo lontano. Il mio personaggio è questo, molto ansioso,
sì,
e soprattutto molto pignolo,
okay. Ecco.
Diciamo che soprattutto si scontra con Nico, che invece è quello che è più lazzista, capito? Fa andare le cose, e gli sto sempre abbastanza attaccato, pignolo, perché le cose devono andare sempre bene, su qualsiasi cosa io metto sempre, capito, il cesello finale. E niente, però sono anche il novizio all'interno di questo... di questo delfinarium, o comunque in una fase operativa, perché io sono stato sempre in ufficio a lavorare in ufficio,
ecco.
Quindi per quello farò anche delle cose che ovviamente saranno, penso e spero,
sì, sottoscriviamo,
ovviamente fanno. Non ho mai fatto stando sempre in ufficio, e quindi è questo il mio personaggio, è questo, molto ansioso, però
molto
deve
ansioso
arrivare quest'anno.
Ma è arrivata, devo dire, da Roma è arrivata fino a Torino. Guarda, Max non c'era, lo chiamavamo, vedi, è arrivato, ha capito che...
Sono vestito da Croce Rossino,
da Croce Rossino è arrivato. No, devo dire,
per vedere l'ansia di Gian Lorenzo, io penso che basti vedere la scena quando scavalcherà la scenografia per entrare nel delfinarium. Lui è preoccupato da 6 mesi di questa cosa.
Ma un po' ha ragione.
Sta facendo un corso circense per salire su una scala e scendere dall'altra. Fa come... come Dustin Hoffman va a giro in casa con le pinne,
favoloso, con le pinne sulla scala.
Sì, sta cercando, è proprio un lavoro, capito, di quelli introspettivi, un po'
però
per i trattiani.
Comunque, tre storie di uomini, tre storie che però sono fatte di confidenze, sono fatte di momenti anche di intimità importanti. Quanto c'è di voi in tutto, in questi personaggi? Perché qualcuno di voi me l'ha detto, però insomma vorrei un po' capire.
Guarda, io penso che c'è un po' di ognuno di noi, nel senso che comunque sono qua tre persone che in una confidenza così, come può essere quella, sai, noi facciamo teatro, teatro a volte ti comporta che tu conosci una persona il primo giorno di prova e il secondo giorno magari ci stai abbracciando o addirittura dici baci. Quindi sono posti dove sei così a stretto contatto con queste tipologie di lavoro che entri subito in una confidenza che magari non hai neanche con la persona che conosci da 5 anni, perché sono 8 ore passate in continuo contatto, dove poi la libertà di esprimersi diventa quasi un dovere, e quindi c'è una serie di confidenze che vengono fatte, ma è un po' la storia un po' di tutti gli uomini, dove sono persone normali, di ceto medio, che prendono la vita in ognuno in un modo diverso, però c'è sempre in quella... un po' una caratteristica anche, diciamo, tra virgolette, dei romani, ma penso un po' anche degli italiani in genere, che anche nella drastica della loro situazione è sempre il lato positivo.
Sì.
Quindi penso che è un po' tutto, è un po' parte di noi, cioè è proprio il nostro modo di essere latini.
E questo,
secondo me,
questo è importante. Sì. Però bisogna anche cercare un po' di assaporare il presente. Adesso io non voglio essere moralista, però forse rimandare, no, può diventare... come la vedete questo aspetto? Cioè, voi siete persone che cercano di fare tutto subito, oppure
facciamolo
la
domani.
Mia nonna diceva non fare appunto domani quello che potresti fare oggi. Voi come siete nella vita?
Ma guarda, io posso parlare per me e poi gli altri diranno. Lui è ansioso, già l'ha fatta.
Ancora prima di pensarla.
Sì, ma io sono abituato che preferisco prendere, come dire, uno schiaffo che non affrontare una cosa. Io preferisco sempre buttarmi nelle cose.
Sì.
Perché poi tante volte... tra virgolette sottovalutiamo, ma non nel senso che chissà che, però a volte tendiamo a non fare cose perché ci preoccupano, perché ci mettono paura. È un po' come fare gli esami, no? Le superiori, se ci pensi oggi che ho 45 anni, dico che stupidaggine che erano. Quel giorno lì stavi morendo,
quel giorno lì sì, è vero. Pensando forse insormontabile.
Sì,
è così. Ma questo è una cosa, ma sembra una stupidaggine, ma anche per esempio per quanto riguarda la recitazione, a differenza di noi, quando si dice come ha affrontato un personaggio, i giapponesi dicono come hai superato il personaggio, perché per loro è un ostacolo, lo interpretano in questo modo.
Ecco.
Ed è un modo
proprio.
Sì, è un modo corretto di interpretare quello che capita poi nella vita e anche nel teatro.
Certo.
Il teatro del personaggio è uno scoglio che bisogna sormontare, così nella vita tanti problemi che tante volte magari se uno si guardasse un po' intorno capisci che quei problemi che hai magari sono veramente piccoli in confronto a tante altre cose.
Certo.
E questo, in questo ciclo di spettacoli, in questo confrontarsi i tre attori e i tre personaggi della scena, questa cosa la tirano fuori, e l'amarezza che c'è dietro è un po' il classico della commedia all'italiana, dove si ride dell'amaro. Alberto Sordi è stato
grande.
Questo quindi penso che sia un po' così. Poi io non so come la vedono gli altri. Sono tutti d'accordo, sei d'accordo?
Sono tutti d'accordo.
Vedi, non osano dire nulla, Leo. Ci manca.
Allora, Gialloretto è d'accordo, Olimpia è d'accordo, Galizia non ha capito.
Ah, ok.
Gli dobbiamo fare il disegnino. No, Leo, però devo dire, tu hai scavato anche in questi personaggi proprio per il tuo adattamento, perché diciamolo, è un adattamento tuo anche di questo spettacolo, che è di Marco Falaguassa, che
è di Mauro
Graiani, amico di Poltronissima, l'abbiamo visto insomma una quindicina di giorni fa. E anche Mauro, insomma, nel nostro cuore, Milena Micconi, tutto questo grande gruppo. Però devo dire, tu hai reso questo adattamento proprio per cercare di scavare questi personaggi, per queste caratteristiche che in qualche modo non fossero così positive. Cioè, è stata una chiave di lettura tua questa, vero?
Ma sì, cioè, nel senso che poi in questi tipi di personaggi, dove c'è un ceto medio, dove c'è la normalità,
sì,
dove
sì.
La cosa bella è che questi personaggi
non è che cercano di diventare youtuber oppure voglio diventare l'uomo più ricco. Cioè, uno sogna di diventare un carabiniere, l'altro vorrebbe tornare al lavoro che c'aveva prima, che ha perso per colpa di un amico, l'altra persona vuole riconquistare la moglie. Cioè, non chiedono tantissimo alla vita, chiedono veramente il minimo indispensabile, il minimo, per essere sereni,
per poter,
non vogliono
bene,
essere dei grandi, delle grandi persone o dei vivi televisivi, cercano la stupenda normalità, perché noi quello che rappresentiamo qui, io l'ho scritto pure sulla sinossi dello spettacolo, che rappresentare la normalità è una cosa molto difficile, e perché in quello bisogna rappresentare lo straordinario che c'è nella normalità.
È vero,
perché non è facile.
No, e poi sai, tante volte, come diceva un grande, l'essenziale è invisibile agli occhi, e dobbiamo rendercene conto un po' di più.
Sì, è bello.
Questo.
Che ci abbiamo tantissimo, a volte a me quello un po' dispiace, che in questo periodo magari abbiamo vissuto noi, diciamo, l'esploa dell'Italia negli anni 80, poi il declino, però oggi bisogna dire anche che tanti ragazzi, tante persone si sentono povere quando la povertà è altra cosa, cioè avere la televisione, il cellulare in mano, avere una casa e sentirsi poveri. Ragazzi, pensiamoci un attimo, cioè io dico soltanto questo, la povertà è un'altra cosa. Viviamo in un mondo, in una nazione che con tutti i suoi difetti ci permette di vivere in una maniera fantastica.
Assolutamente.
E secondo me questi personaggi un po' raccontano questa ricerca della normalità. Io direi proprio questa, è la ricerca della normalità.
Bello.
Hai ragione.
Bello, bellissimo messaggio, mi piace un sacco questo.
Molto.
Perché la normalità alla fine non riusciamo tante volte a ritrovarla. Com'è stato come regista? Ditemi ancora questo, Cristian Olivieri. Dai, potete dire tutto quello che volete.
Quello che volete.
Dai.
Vai, parlate.
E dite.
Io ho un soprannome per Leonardo.
Sì,
qual è?
Leonardo Buttaroni, e io lo chiamo sempre Leonardo Cacciatoni.
Vabbè, ragazzi, ma voi siete
chiarissimo, direi.
Siete indisciplinati, cioè se fa così è perché siete indisciplinati.
Impari sempre, ogni prova con Leonardo impari sempre.
Ok.
Cioè, finta, diciamo alla Conte come allenatore, che dà la grinta poi per andare in scena. Via la fisica, io infatti con lui mi trovo sempre i lividi.
addirittura, bellissimo.
Si possono vedere, ma si sente.
Si sentono.
Vedi?
Vabbè, ragazzi.
Però vedi che comunque te l'hanno girata bene, Leonardo. Cioè, nel senso che sì, Cacciatoni, sì, tutto quanto, ma per crescere.
Alla fine la colpa è di Leo, vedi? Cioè, povero.
Io ad esempio sono la risposta italiana a Joaquin Phoenix.
Ecco.
Sì. Dopo che ho lavorato con Leonardo.
Ho capito.
Che perde 30 kg però.
Vabbè, dai, faremo un tour de force per dimagrire.
Poi nel nostro gruppo comunque noi c'ho la fortuna di avere un regista assistente, Emiliano Mormorana, che a parte che è un grandissimo attore, cabarettista e regista, che mi ha aiutato a questa impresa, dove abbiamo cercato appunto di adattare il testo alle mie esigenze sceniche di movimento, perché io devo sempre farli correre sul palco, non ce la faccio.
Bravo.
Purtroppo è una mia caratteristica, quindi poi la vado a inserire un po' in tutti gli spettacoli, e quindi mi ha aiutato anche nell'adattamento del testo, insomma, ecco, questa è tutta la crew al completo.
E poi c'è le scene, vabbè, l'unica donna che c'è, la vogliamo ricordare, Maria Grazia, scusate.
Maria Grazia Giacomini è una bravissima scenografa che ho conosciuto lavorando con la Guerritore e mi ha dato una mano a fare queste scene.
Bello.
Che poi vedrete, perché comunque sono un po' particolari.
Bello. Ragazzi, sai che stiamo arrivando alla conclusione di questa
puntata
emozionante. Insomma, dal 18 quindi al 26 febbraio non perdete Come Tre Ringhe al Teatro Trastevere di Roma. Salutiamo Vagna, insomma,
beh, sempre.
Grande Vagna! Sei tutti noi, Vagna. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Concludiamo la puntata. Grazie di cuore davvero
a
Cristian, Olimpio, Gian Lorenzo e a Leonardo. Maxone, salutiamo tutti gli ospiti oggi.
Saluto tutti io. Salutiamo Mirko Corradini con My Life, Arianna Scommegna con Utoya, E poi, come tre aringhe, ne salutiamo invece quattro: Cristian Galizia, Olimpio Pingitore, Gian Lorenzo Tennenini e Leonardo Buttaroni.
Grazie ragazzi.
Grazie ragazzi.
Grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato fino adesso. Grazie al nostro regista Francesco che ci ha traghettato alla fine di questa puntata. L'appuntamento con Poltronissima è lunedì di nuovo alle 19. Buon weekend a tutti, ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non
ma
solo.
Non solo. Buona serata buona a serata. Tutti. Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.